State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. È con piacere che vi presento il nostro ospite di oggi, il maestro Marco Betta. Ennese di nascita, ma palermitano di adozione, è attualmente il direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo. Ma lo abbiamo invitato per parlarci della sua attività di compositore, che lo ha reso famoso non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Il maestro Betta ha infatti composto musica per opere sinfoniche, da camera, balletti, ma soprattutto per opere liriche e colonne sonore per numerosi film. Alcune delle sue opere liriche lo hanno visto collaborare a stretto contatto con Andrea Camilleri, l'indimenticabile scrittore siciliano del quale è stato anche molto amico. Ho iniziato la mia conversazione con il maestro Betta chiedendogli di raccontarci com'è nata la sua passione per la musica.
Ma allora, in realtà nella mia famiglia non ci sono musicisti. Io ho iniziato, come molti, con l'amore della musica piccolo, verso i 10-12 anni. Cioè, giovane, ma neanche tanto presto, perché spesso i musicisti iniziano prestissimo. Ho iniziato studiando chitarra classica, poi per me è stato folgorante l'incontro in conservatorio con Eleodoro Sollima, che poi è stato il mio maestro di composizione. Allora, le dico una cosa, cioè in realtà il mio amore per la musica è una cosa proprio che coincide con la mia passione per la vita. Io fin da ragazzo la composizione è stata una mia declinazione naturale. In realtà io penso che la musica sia il linguaggio dei timidi, no? Perché uno con la musica può dire delle cose, anche raccontare le cose al pubblico, alle persone, mentre nella lingua ogni parola è traducibile, la musica trasmette emozioni direttamente. Quindi questa cosa che io con le mie musiche potevo fin da giovane scrivere come dei diari miei, nel quale uno racconta anche gli incontri, le persone, anche questa intervista che stiamo facendo, emozionante da un capo all'altro del mondo. E questo è stato lo scatto che mi ha fatto e che mi ha legato per sempre a questo amore con l'amore. Cioè, per me la musica è proprio una lingua dell'anima, non saprei come dire. Per cui quando compongo è un po' come se fossi uno scrittore, racconto i miei quadri di vita, quello che mi capita. Così è iniziata, molto un po' per gioco, un po' per scrivere i miei diari, e poi pian piano è diventata un'attitudine continua.
Parliamo delle sue opere liriche, maestro Betta. Lei ne ha composte diverse, alcune ispirate ad opere di Andrea Camilleri. Quindi esistono ancora i compositori che creano opera lirica?
Sicuramente, perché l'opera è un meccanismo e un congegno formale importantissimo. Io ho sempre amato l'opera perché nell'opera la musica diventa sorella di tutte le arti, del testo, delle scene, dei costumi. Certo, il ciclo che ho fatto con Camilleri del Fantasma della cabina e poi delle altre opere che fino a fatto La piccola Irene è stato uno dei cicli più emozionanti per me, perché ho avuto la possibilità di lavorare con Andrea Camilleri, grandissimo scrittore siciliano. Essendo siciliano anch'io, è stato un rapporto bellissimo. L'altro giorno, il 6 settembre, ricorreva il suo compleanno, purtroppo lui non c'è più, quindi io lo penso tanto, Andrea. Scrivere oggi l'opera lirica è per me è sempre stata una necessità, ma credo che l'opera, come tutti i congegni formali della musica, abbia delle grandissime potenzialità per i compositori, perché possiamo raccontare dei mondi straordinari nell'opera, proprio perché la musica diventa sorella di tutte le arti. Io sono sicuro che l'opera non morirà mai, perché è un meccanismo veramente universale di conoscenza e di comunicazione.
Lei, maestro, ha composto diversi generi di musica classica, dalla musica per balletto, sinfonica, da camera, come detto, opere liriche, colonne sonore di film. Ecco, come si trasforma un compositore così poliedrico come lei quando deve creare un nuovo lavoro di un diverso genere musicale?
Allora, nella musica, chiamiamola pura, quella da camera, sinfonica, dove appunto il compositore ha la possibilità di scrivere i propri diari. I materiali un po' poi diventano conseguenziali anche alle storie che io racconto. Quindi la musica, chiamiamola pura, da camera e sinfonica, spesso ha un passo particolare che magari segue proprio la necessità del racconto che io metto in campo. Quando si fa la musica invece per una colonna sonora, per un film, anche lì, un po' come l'opera, la musica diventa sorella delle altre arti, quindi diventa sorella anche del clima. Quindi se prendo un film, un thriller o un noir, la musica attiva dei meccanismi. Se il film è una commedia, ne attiva degli altri. Quindi necessariamente lì non parliamo più di musica pura, ma appunto musica applicata, e lì è l'interazione con il regista che diventa fondamentale. Quindi inevitabilmente ci sono delle grandissime differenze che sono proprio legate all'artigianato della costruzione del film, che ha delle necessità particolari di ritmo delle sequenze e delle scene. Credo che però rimanga sempre la stessa anima, la stessa pronuncia poi del compositore. Cioè in fondo io ritrovo nelle mie colonne sonore tutto ciò che ritrovo nella musica pura, quantomeno dal punto di vista della pronuncia, quella che è la firma, no? Quella che ci caratterizza tutti come persone. Quindi percepisco sicuramente nel film sono meno libero perché devo seguire le inclinazioni del regista. Quando scrivo la mia musica sono sicuramente senza confini da un punto di vista tecnico, perché posso magari mettere a confronto delle melodie con dei linguaggi magari più caotici, perché sto raccontando magari una dimensione che mi interessa. Nel film invece devo seguire la scena, quindi la differenza c'è.
Maestro Betta, io ho avuto modo di ascoltare le sue composizioni, quelle definite postmoderne, e devo ammettere che le ho trovate piacevoli da ascoltare. Al contrario, quelle di altri suoi colleghi sono, mi permetta, inascoltabili, e lo dimostra anche il fatto che il grande pubblico non si avvicina a questo genere musicale. Secondo lei, come mai alcuni compositori si accaniscono comunque a creare musica che non piace all'orecchio del pubblico?
Ma allora, io penso che quello che sta prima della tecnica musicale sia l'idea e l'emozione, perché poi è chiaro che ci possono essere delle cose più dure musicalmente e delle cose più belle da ascoltare. Io penso che la verità sia nascosta in quello che noi comunichiamo nelle emozioni, perché poi la nostra vita è fatta di cose belle, di cose brutte, quindi può anche capitare che in una partitura io racconto la mia vita sostanzialmente. Per questo dicevo che la musica per me è il linguaggio dei timidi, perché io man mano che sono cresciuto e sono andato avanti con l'età, ho scoperto che in realtà più andavo avanti più tornavo alla semplicità del mio essere piccolo e giovane. Cioè mi nascondo dentro la musica le mie emozioni, e quindi per fare questo scelgo i materiali che ritengo più adatti per comunicare queste emozioni. Magari in alcuni pezzi che sono, in alcuni concerti per strumento solista orchestra, ho anche dei punti che potrebbero essere giudicati molto duri all'ascolto, però io penso che se il pubblico percepisce l'empatia dell'emozione, cioè quando noi raccontiamo le nostre storie, anche fra amici, no? Che si parla, anche con i figli, quando si sta insieme, quello che è importante è la direzione di quello che si racconta, la semplicità e anche la verità di quello che si dice, no? Le emozioni che si trasmettono. E per me la musica è come parlare, quindi io penso che quando il pubblico capisce che dall'altro lato c'è un musicista che racconta la sua vita, poi tutto passa in secondo piano, anche quando racconta le cose più dolorose o anche più cupe o anche più dure, il pezzo può colpire nel segno ed essere bellissimo, al di là del fatto se tecnicamente può essere... È un argomento molto complesso. Io penso che sia proprio la verità che c'è dentro ognuno di noi, che è quella che guida anche gli ascoltatori. Cioè quando un compositore a un certo punto rompe il velo della propria intimità e con la propria musica racconta le emozioni che sta vivendo, a prescindere dalla tecnica, sia che sia tonale o tonale o dissonante o consonante, al pubblico arriva un'emozione. Ed è questo quello che io cerco. E poi può essere una melodia semplicissima, un piccolo canto. Io sono sempre ripartito, per esempio, dai canti della mia terra, dai canti siciliani, passando per Vincenzo Bellini. Ognuno di noi è influenzato dai luoghi dove vive, no? Io penso che la mia terra abbia influenzato tutta la mia musica.
Sì, ricordiamo che lei viene da Enna, luoghi meravigliosi della Sicilia. Le sue opere sono già state messe in scena, maestro Betta, quindi lei ha la consapevolezza del successo che riceve la sua musica. Che sensazione fa sapere che la sua opera è andata in scena ed è stata accolta favorevolmente dal pubblico?
Allora, è una sensazione meravigliosa e straordinaria. Quando ho iniziato il mio cammino nell'amore per la musica attiva, quindi componendo, l'idea di avere un pezzo pubblicato, un pezzo eseguito con una bella orchestra e un pezzo mandato per radio erano i miei tre obiettivi. Mi dicevo da giovane, se riuscirò ad avere un solo pezzo pubblicato, una mia musica che posso ascoltare per radio e sentire dal vivo un'orchestra che suona la mia musica, penso che io potrei essere contento di quello che ho ottenuto. La vita mi ha regalato molto, molto di più, molto, molto di più, perché ho avuto tante partiture edite. Non è stato facile, perché quando si è giovani, sa, in questo mestiere, non so se ci sentono anche dei giovani artisti, io adesso non sono più tanto giovane, ma mi ricordo i miei inizi da giovane, quando si vive in quell'inverno dell'anima in cui intorno ti nevica tutto intorno e non vedi, e allora non devi mollare mai, no? Quindi mi piacerebbe, se ci sta ascoltando, anche ci ascoltano dei giovani artisti, il nostro mestiere è fatto veramente da fatica enorme, da tanto lavoro, ma anche dal fatto di non scoraggiarsi mai. Perché poi una piccola luce spunta sempre. Le prime opere che sono state fatte mie nel 96, mi ricordo l'opera su Bellini a Rendano di Cosenza, poi nel 99 un'opera su Averroè, poi il ciclo di Camilleri, poi tutte le altre che ho fatto, perché tra la camera e opere liriche ne ho fatte più di 10. E ogni volta per me era una specie di miracolo, dicevo, ma com'è possibile? Cioè, ero anche stupefatto dell'avercela fatta dopo tanta fatica. Adesso mi rendo conto, man mano che il tempo fugge e che l'età avanza, anche dalle parole che di stima che lei usa nei miei confronti, mi rendo conto di avere costruito tanto e mi chiedo anche come ho fatto e quanta fortuna ho avuto, perché poi ci vuole anche fortuna nel non scoraggiarsi. È un ambiente difficile dove le delusioni sono tante. Io ho avuto anche tanti insuccessi. Dico sempre ai miei allievi di composizione che io tutti i concorsi che ho fatto da giovane, quando ero giovane nel livello, ho persi tutti. E allora dico sempre a loro: guardate, il vostro maestro, quando faceva i concorsi come compositore, ha vinto quelli per insegnare, ma quelli come compositore mi bocciavano sempre, perché la mia musica non piaceva. Ho detto: ma io non mi sono arreso mai. Questo mi ha guidato molto, e poi mi ha guidato anche la consapevolezza, sempre se posso approfittare per parlare con i giovani artisti che magari ci sentono, e dico sempre ai miei giovanissimi colleghi che sono allievi del mio corso di composizione al Conservatorio di Palermo: ricordiamoci che Bach è arrivato a noi grazie a tanti altri compositori che lo hanno copiato. Ai tempi non c'erano i mezzi che abbiamo oggi, e ci sono tanti compositori che non ci ricordiamo, che sono importanti quanto Bach, perché hanno fatto in modo che arrivasse a noi la sua musica. Questa consapevolezza mi ha guidato, quindi ogni volta che io sento un mio pezzo sono felice, perché dico: che bellezza.
Vorrei concludere, e la ringrazio per il tempo che ci ha generosamente concesso, maestro Betta. Vorrei concludere, dicevo, parlando di un suo lavoro, Paolo Borsellino, Essendo Stato. Come ci si avvicina a comporre musica dedicata ad un nome così importante, conosciuto e amato?
Paolo Borsellino essendo stato, che è stata un'opera per il teatro, ma poi è diventata anche un film di Ruggero Cappuccio, un testo bellissimo di Ruggero Cappuccio. Io sono nato a Enna e poi però ho vissuto a Palermo e purtroppo sappiamo la storia di Palermo. Quando io ero ragazzo, il problema della violenza degli assassini mafiosi è stata una cosa quasi quotidiana. Quindi molti artisti come me hanno capito da subito che bisognava prendere posizione, stare da un lato del fiume, e dall'altro lato del fiume non c'è un rapporto, perché decidi anche di contribuire al progresso della tua cultura sociale stando da una parte nel quale magari è difficile stare, cioè quella di cantare i propri morti per evitare che ce ne siano altri, per non accettare che la violenza che c'è intorno prenda il sopravvento. Tutta la giovinezza è trascorsa così, cercando di trovare un impegno civile nella musica, io con i miei colleghi, con altri artisti, con pittori. E infatti io partecipai alla composizione del Requiem per le vittime della mafia, subito dopo la strage di Falcone e Borsellino, e poi la figura di Borsellino, ma anche di Falcone, delle scorte, e sono figure di anime intorno a noi, sempre. Per me è stato come una cosa bellissima scrivere la musica per il Paolo Borsellino, perché è una di quelle cose che dà il senso alla nostra arte. Sapere che anche se la musica può fare pochissimo rispetto a questi grandi temi, perché può dare un contributo molto piccolo, perché è un contributo che va alle coscienze, che va ai comportamenti delle persone, però il fatto di segnare, di poter contribuire al ricordo e alla memoria di una grandissima figura eroica come quella di Paolo Borsellino, e per me è stata anche quella una luce, la possibilità di dare un senso alla mia storia di musicista, che non è solo nei suoni, ma che ha la possibilità anche di dire una piccola parola, come dire: io voglio stare dal lato di Paolo Borsellino, ma così con umiltà, in modo piccolo, perché la musica chiaramente può fare poco, però può anche svegliare magari le coscienze, per prima la mia, per prima la mia.
Maestro Marco Betta, con lei si potrebbe continuare a parlare per settimane. Io la ringrazio veramente del tempo che lei ci ha concesso e mi auguro di poterla avere come ospite in uno dei nostri prossimi programmi. Maestro Marco Betta, grazie.
Grazie a lei, grazie a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori anche.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.